Oggi ci addentreremo in un tema che, per chi ha a cuore la libertà individuale e la sovranità del singolo, rappresenta un punto fondamentale nell'ecosistema Bitcoin, il CoinJoin. La privacy finanziaria è cruciale per difendere la propria autonomia in un mondo sempre più controllato. Molti di voi, con l'esperienza e una visione di lungo periodo, hanno visto fasi storiche in cui il potere centrale ha limitato l'iniziativa economica e la libera circolazione del valore. Pertanto, proprio per questo, il CoinJoin diventa uno strumento prezioso. Non è soltanto un'opzione tecnologica, ma una vera e propria dichiarazione di indipendenza. Il CoinJoin è un metodo per rompere la tracciabilità dei propri fondi, in modo che diventi estremamente difficile dare un'identità a un indirizzo. L'idea di fondo è che diverse persone cospendano i propri bitcoin in un'unica transazione, nascondendo la provenienza di ogni singolo input. Il risultato? Una maggiore tutela della privacy che vi permette di conservare la vostra sovranità senza dover rinunciare alla trasparenza e all'efficienza di bitcoin. In molti conoscono l'importanza di proteggere il proprio denaro da occhi indiscreti, tanto più quando ci si muove in un ambiente aperto e libero come quello di Bitcoin. Il CoinJoin vi aiuta a continuare a esercitare il diritto all'autodeterminazione economica. Grazie a questa tecnica avrete la possibilità di gestire i vostri fondi senza lasciare tracce facilmente analizzabili da entità centralizzate. Ciao a tutti e come state? Io sono Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui ragazzi, nuova puntata del nostro podcast. Oggi andiamo a parlare di rottura della tracciabilità on-chain. In particolare andremo a farci due chiacchiere su che cos'è un CoinJoin, cercheremo di dare una idea di base e cercheremo anche di capire perché nasce e perché ci sono delle esigenze nell'utilizzo. È chiaro che metteremo in luce gli aspetti positivi e negativi e quindi piano piano andremo a un po' mettere in ordine tutte queste informazioni. Prima di cominciare vi ricordo che questo podcast è ospitato nel gruppo Telegram Bitcoin Principianti, è un gruppo rivolto a chi vuole imparare a conoscere bene Bitcoin, a utilizzarlo nel suo modo più autentico, quindi non si parla in questo gruppo di prezzo, di investimenti e di fiscalità, si parla piuttosto di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo pratico. Adesso, senz'altro, vi lascio all'episodio dopo la sigla.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità.
Eccoci qua ragazzi, benvenuti e benvenuti in questa nuova puntata. Volevo intanto scusarmi con tutti per la puntata precedente, io sono stato poco bene e quindi di conseguenza abbiamo dovuto rimandarla. Però sono in fase di ripresa e volevo anche ringraziare tutti coloro che mi hanno scritto in privato per sapere come stavo. Beh, diciamo che mi fate sentire molto la vostra vicinanza, molto la vostra energia, molto la vostra presenza e questa cosa mi fa estremamente piacere. Di che cosa andiamo a parlare oggi? Oggi andiamo a parlare di conjoin. Conjoin che è un termine che si sente spesso, se ne parla spesso, ma magari la maggior parte di persone che ascoltano questa parola non sa cosa è e perché si è deciso di andare a utilizzare questa tecnica, che di fatto è una tecnica per la rottura della tracciabilità dei fondi on-chain. Quindi in questo episodio cerchiamo un po' di capire qualcosa di più, cerchiamo un attimo di mettere in ordine delle informazioni. Chiaro che stiamo parlando in un podcast, quindi darò delle informazioni che vi aiuteranno senz'altro a capire, ma non saranno delle informazioni di carattere pratico, in quanto un contenuto solamente vocale chiaramente non si presta bene. Però cercheremo di capire un bel po' di cose. Allora, da dove iniziamo? Allora, iniziamo proprio dalle basi. Iniziamo dal fatto che erroneamente, secondo me, si pensa che quando si riesce ad acquistare dei satoshi senza alcun KYC, quindi senza alcuna consegna dei documenti, è di fatto impossibile tracciare questi fondi. Questa di qui è una pseudo verità, nel senso che non è una cosa assolutamente vera. Non è una cosa vera. E in particolare non è vero, ad esempio, se si usa Bitcoin senza utilizzare Tor. In questo caso il tracciamento dei fondi e riuscire a capire che c'è dietro determinate transazioni è una cosa assolutamente semplicissima, anche se non avete fatto KYC, anche se non avete consegnato quei documenti, anche se avete i vostri fondi nel vostro hardware wallet. Se voi utilizzate Bitcoin così com'è, senza Tor, ecco, sappiate che associare la vostra identità a dei fondi e quindi vedere tutto quello che fate, perché ricordiamo che tutto rimane su Bitcoin scritto sulla blockchain, è una cosa estremamente semplice. Diverso invece è il caso in cui noi utilizziamo Bitcoin e per qualsiasi cosa che facciamo con Bitcoin utilizziamo Tor e non facciamo neanche il KYC. In questo caso il tracciamento diventa molto molto difficile, o meglio diventa molto più difficile andare a capire chi c'è dietro a determinate transazioni, quindi andare a capire qual è la vostra identità, a chi appartengono determinati fondi e tutte queste cose. Questo è vero, però anche acquistando Bitcoin senza consegnare documenti e anche utilizzando in associazione Tor, si può comunque andare a fare una sorta di tracciamento, cioè possono in qualche modo mettervi in un cluster di indirizzi e quindi si può andare a creare una situazione in cui noi abbiamo la blockchain di Bitcoin, che sappiamo già che cos'è se avete ascoltato tutte le altre puntate, e a questo punto nella blockchain ci sono diversi indirizzi e di fatto si possono associare più indirizzi a una singola entità, cioè osservando molto molto attentamente la blockchain un osservatore esperto potrebbe dire: bene, i fondi che ci sono su questo indirizzo, questo indirizzo, questo indirizzo, questo indirizzo appartengono tutti alla stessa persona, io tengo d'occhio questi indirizzi fin quando questa persona non dovrà spendere questi fondi e li spenderà per un acquisto o per metterli ad esempio su un exchange dovendo fare KYC e quindi dovendo consegnare documenti, e quindi io, se riesco a capire qualsiasi di questo indirizzo a chi appartiene, riesco a capire di chi sono tutti questi fondi e quanti sono i fondi quindi anche di questa persona. Questa cosa si chiama clusterizzazione ed è una cosa che si fa in chain analysis, ok? Ora, questo di qua avviene di norma se si utilizza Bitcoin un po' da autodidatti, cioè se si utilizza Bitcoin facendo delle transazioni on chain e basta. La cosa si fa molto più complessa se ad esempio si iniziano a utilizzare altri strumenti, ad esempio Lightning, perché è chiaro che se si acquistano dei Bitcoin senza fare KYC, se si utilizza Tor, se nell'utilizzo di questi satoshi si utilizza Lightning Network, ecco che lì la privacy diventa molto 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 elevato. Però qui stiamo parlando di quell'utilizzo di Bitcoin che non prende in considerazione ad esempio Lightning Network, ok? Quindi stiamo parlando esclusivamente di Bitcoin on chain. Ecco, se voi, anche se acquistate Bitcoin in maniera completamente no KYC e utilizzate Bitcoin o solamente on-chain e utilizzando Tor, ci sono comunque delle operazioni di tracciabilità che possono essere fatte. Diversa è la cosa se ad esempio però si utilizza Lightning. Questa è una piccola parentesi. Beh, quindi veniamo alla questione di questa puntata. Che cos'è un coinjoin e perché sorge la necessità di fare coinjoin, di implementare questa tecnica di rottura della tracciabilità? Partiamo dal presupposto che, come già sappiamo, Bitcoin è uno strumento pseudonimo, non è uno strumento anonimo. Di fatto, questo cosa vuol dire? Che anche se voi lo utilizzate in maniera corretta con Tor, un'entità esterna non sa chi siete, ma se non utilizzate strumenti come Lightning, abbiamo detto, comunque possono seguire, ci sono modi per andare a seguire le transazioni on-chain. Quindi di fatto, se voi utilizzate Bitcoin senza fare KYC e lo utilizzate con Tor, non sanno chi sei, ma tecnicamente possono seguire tutti i vostri movimenti. Quindi che cos'è di fatto questo coinjoin? Cerchiamo di capirlo per chi non ha mai sentito parlare di coinjoin, cerchiamo di dare un attimo l'ABC di tutto. Allora, diciamo che quando noi utilizziamo Bitcoin, quando utilizziamo Bitcoin on chain, noi andiamo di fatto a scrivere delle transazioni su questa blockchain, che è questo registro di tutte le transazioni fatte dalla prima, quando Bitcoin è stato lanciato, fino alla ultima, e anche in futuro verranno aggiunte su questa blockchain tutte le transazioni. Quindi di fatto la blockchain è un registro che cresce continuamente, ma che è immutabile, cioè di fatto tutto quello che viene fatto con Bitcoin on chain viene registrato sulla blockchain e rimane lì per sempre. All'inizio, quando viene lanciato Bitcoin e viene iniziato a utilizzare giusto i primi anni, c'è quindi una sorta di concetto per cui Bitcoin fosse qualcosa di assolutamente opaco e anonimo che piano piano inizia a sfumare. E in futuro ovviamente la sfumatura diventerà sempre più evidente perché le analisi che si potranno fare sulla blockchain di Bitcoin saranno delle analisi sempre più approfondite, soprattutto con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Sia chiaro, non preoccupatevi, ci sono le soluzioni per qualsiasi cosa, adesso ne parliamo, però voglio un attimo farvi una panoramica di quello che è stato e che è il concetto di pseudoanonimato di Bitcoin. Quindi diciamo che con Bitcoin, almeno con Bitcoin on chain, ogni transazione viene scritta su questo registro, che è un registro pubblico, tutti lo possono consultare, tutti lo possono scaricare, tutti lo possono tenere sul proprio computer. Quindi con Bitcoin tutti possono vedere le transazioni di tutti. Non sappiamo chi c'è dietro queste transazioni. Cosa diversa, ad esempio, avviene con il modello bancario. Con il modello bancario c'è un ente centrale che può vedere tutto di tutti, compresa anche l'identità, ma tutti gli altri al di fuori dell'ente centrale, eccetto alcune eccezioni governative, non possono di fatto andare a vedere quali sono i movimenti di ogni persona. Quindi fin dal principio si inizia a capire che osservando la blockchain si possono tirare fuori delle informazioni e quindi iniziano proprio a nascere delle aziende che capiscono questa opportunità, che comprendono questa opportunità, cioè quella di tirar fuori dei dati dalla blockchain, e questi dati, avendo un valore, poi possono essere rivenduti a dei governi o enti centralizzati che hanno tutto un incentivo importante ad averlo, e quindi diciamo questi dati iniziano ad avere un valore. Proprio per questa ragione, diciamo, prendendo Bitcoin così com'è e usando Bitcoin senza capire quello che si sta facendo, usando Bitcoin semplicemente sapendo come si invia e come si riceve, per intenderci, giorno dopo giorno, continuando a utilizzarlo, arriverà prima o poi quel momento in cui dall'esterno, dalla blockchain, dall'osservazione della blockchain, si può vedere esattamente quanti fondi ha una persona e magari anche chi è quella persona. Queste si chiamano tecniche di chain analysis, sono fatte da aziende che fanno questa attività che hanno appunto degli analisti che vanno ad analizzare tramite l'ausilio di alcuni software la blockchain, però c'è una cosa fondamentale da capire. Quando noi osserviamo dall'esterno la blockchain di Bitcoin e cerchiamo di tirar fuori dei dati, questi dati non sono dei dati inconfutabili, perché sono dei dati che vengono tirati fuori basandosi su delle euristiche. Che cosa sono le euristiche? Una euristica è praticamente un procedimento non rigoroso a carattere approssimativo che consente di prevedere o rendere plausibile un risultato. In altre parole, che cosa succede? Che andando a fare delle considerazioni di natura statistica, osservando la blockchain, si riesce a fare una sorta di tracciamento. Però attenzione, queste di qua sono delle euristiche, cioè sono dei procedimenti che non sono rigorosi, non hanno tecnicamente una validità scientifica. Quindi se noi osserviamo la blockchain riusciamo ad avere tanti dati, però non abbiamo la certezza che questi dati siano dei dati assolutamente certi da un punto di vista matematico, rimangono comunque delle euristiche. E le euristiche che le aziende di chain analysis prendono in considerazione sono fondamentalmente due: cercare di capire qual è il resto in una transazione. Questa cosa non l'abbiamo mai affrontata, ma quando voi fate una transazione su Bitcoin quasi sempre avete un resto, e l'euristica di cost-spend. Cioè, sostanzialmente, quando voi avete un wallet, all'interno di questo wallet ci sono tanti, si chiamano UTXO, immaginateveli come tante banconote, ed è chiaro che in una transazione, quando più banconote, quando più UTXO vengono spesi appunto nella stessa transazione, appartengono senz'altro alla stessa persona. Ecco, questa di qua è la cosiddetta euristica di cost-spend. Ora, in questo modo, tramite queste due principali euristiche, ma poi ce ne sono anche altre, si cerca di creare un cluster, cioè un insieme di indirizzi che magari appartengono tutti a una persona, e poi quando uno di questi indirizzi viene in qualche modo de-anonimizzato, in automatico si riesce tranquillamente a capire di chi sono tutti i fondi di quegli indirizzi e come si muoveranno nel futuro, ma anche come si sono mossi questi fondi nel passato. Ripeto, tutto questo è basato su euristiche, cioè è basato su procedimenti non rigorosi, su procedimenti e considerazioni statistiche. Quindi, essendo qualcosa di probabilistico e di non certo, questa attività di analisi delle transazioni on-chain è soggetta sicuramente a degli errori, anche perché conoscendo quali sono queste euristiche si possono facilmente ingannare in un certo qual modo. Questa è anche la ragione per cui non si dovrebbe mai usare l'analisi on-chain come unica prova, ad esempio, di un processo. Lo dice la logica: se un qualcosa non è sicura come un qualcosa di matematico, è chiaro che quel qualcosa io non posso utilizzarlo come prova di un processo, in quanto potrebbe portare, ad esempio, a una condanna. E la realtà però rimane molto diversa da queste considerazioni di buon senso che noi stiamo facendo. La realtà è che ci sono già state delle condanne sulla base di analisi on-chain, e quindi di fatto lì il mondo Bitcoin ha capito che c'è un pericolo, perché si stanno dando a delle analisi che non hanno alcun valore scientifico una sorta di validità scientifica che appunto non hanno. E da qui nasce un po' la questione di tutto. Cioè, visto che tutte queste analisi sono di fatto delle supposizioni, come si possono andare a rompere queste supposizioni? E qui viene un po' il concetto di conjoin. Concetto di conjoin che consiste nel rompere queste euristiche di fatto. Eccoci ragazzi, facciamo la solita consueta pausa, molto veloce, pausa che faccio per ricordarvi, come al solito, che se questo episodio ti sta piacendo, se pensi che ti stia dando un valore, per favore condividilo con chi pensi che possa essere interessato a utilizzare Bitcoin in maniera autentica e a conoscere Bitcoin come strumento di libertà. Ricordati che per me è molto importante, a voi non costa assolutamente nulla, ma quella è la benzina che mi aiuta a registrare ogni settimana una nuova puntata. Di cose da dire ce n'è tantissime, purtroppo il tempo è minimo, quindi gentilmente vi chiedo di incentivarvi e di fare questa piccola cosa per me, che per voi ha costo zero, ma per me ha un valore incredibile. Lo so che stai pensando probabilmente che vabbè, tanto lo fanno gli altri, non c'è bisogno che io lo faccio. Beh, in realtà non è proprio così, le condivisioni, seppur ci sono, non sono quelle che mi piacerebbe avere, quindi proprio tu che stai ascoltando, per favore, condividi questa puntata o una delle puntate di questo podcast o qualsiasi articolo che trovi nel gruppo Bitcoin Principianti. Mi raccomando, ho bisogno proprio della tua condivisione, perché per me è molto importante. Continuiamo e andiamo avanti nel nostro podcast. Ora cerchiamo un attimo di capire più nel dettaglio che cosa è questo CoinJoin. Allora, cercherò di spiegarlo con parole molto semplici. Anche qui spero davvero vivamente di non banalizzare la questione, ma cerchiamo un attimo di capire. Allora, il CoinJoin è di fatto una transazione collaborativa. Cioè, spieghiamolo un po' meglio. Immaginiamo che io e altre 10 persone abbiamo dei fondi nel nostro wallet. Fin tanto che questi fondi li spendiamo esclusivamente noi, diventa molto semplice riuscire a seguire questi fondi on chain, anche se non si conosce la nostra identità, però si riesce in qualche modo a seguire, ad avere una sorta di tracciabilità. Ecco, il CoinJoin che cos'è? È una tecnica che ci consente di fare una sorta di transazione collaborativa in cui andiamo a spendere i fondi, ognuno i propri fondi, tutti all'interno della stessa transazione, e nel farlo andiamo a fare le cose in maniera particolarmente intelligente. Non scenderò nei dettagli, dirò solamente che cerchiamo di andare a creare come output di questa transazione collaborativa tutti gli stessi importi, in modo tale da non avere una correlazione tra gli input e gli output di una transazione. Ripeto, so che è un podcast che è aperto soprattutto verso i principianti, ogni tanto dico qualcosa un po' più tecnica, ma lo faccio giusto per dovere di completezza. Magari poi pian piano, continuando a studiare, potrete comprendere anche queste piccole considerazioni che, seppur sembrano cose complicate, tecniche, in realtà sono delle cose abbastanza semplici. Quindi di fatto nel CoinJoin più persone si mettono d'accordo per fare una transazione collaborativa, e nella stessa transazione più persone spendono i propri fondi, e in questo modo si vanno a rompere quelle euristiche di cui parlavamo prima. Ora, la questione che cos'è? Che quando si vuole fare un CoinJoin ci vuole un qualcuno che coordini questo CoinJoin, e la coordinazione di un CoinJoin non è sempre qualcosa di facile. Farlo in maniera individuale e manualmente è un qualcosa di impraticabile, seppur possibile, ma proprio per questa ragione nasce la cosiddetta figura del coordinatore nel CoinJoin, cioè un qualcuno che riesce a mettere d'accordo tutti e riesce a fare questa transazione molto particolare. Di fatto un coordinatore che cos'è? Di solito è un software che controlla che tutto si stia facendo nel migliore dei modi. La coordinazione di un CoinJoin può avvenire di fatto in due modi. Si può avere una coordinazione centralizzata e coordinazione decentralizzata. Ovviamente ognuna delle due ha dei vantaggi e degli svantaggi. Ad esempio, se la coordinazione è decentralizzata, è chiaro che non è un CoinJoin, non è un'implementazione di CoinJoin che si può in qualche modo spegnere, ma a mio avviso la coordinazione decentralizzata, proprio per come è fatta intrinsecamente, porta a una più inferiore privacy, e poi ci possono essere dei coordinatori di tipo centralizzato che sono più efficienti. Secondo me il coordinatore centralizzato, lo vediamo dopo, ma avendo una standardizzazione per come fai con CoinJoin, dà anche più anonimato, però è chiaro che un coordinatore centralizzato, benché ha queste caratteristiche positive, ha anche lo svantaggio di poter essere spento in qualche modo. In entrambi i casi, sia che voi facciate un CoinJoin con un coordinatore centralizzato o con coordinazione decentralizzata, non si possono mai perdere fondi se ad esempio il coordinatore scompare, perché nel CoinJoin c'è proprio questa caratteristica molto importante che chi fa CoinJoin non perde mai la custodia dei propri fondi. Una implementazione di CoinJoin che ad esempio ha una coordinazione decentralizzata è JoinMarket, in cui non c'è un singolo coordinatore, ma ci sono più coordinatori, chiunque può essere un coordinatore, e in particolare questa implementazione di CoinJoin che è JoinMarket ha due attori principali, i cosiddetti makers e i cosiddetti takers. I makers sono coloro che prendono dei fondi e li bloccano, li lasciano disponibili affinché chiunque voglia fare CoinJoin possa usufruire degli UTXO, dei maker, per fare appunto un CoinJoin, per mescolare un po' le carte. Ovviamente i makers che vanno a bloccare della liquidità sono incentivati a farlo, perché bloccando questa liquidità, cioè lasciando a disposizione i propri fondi per chi vuole fare CoinJoin, guadagnano un minimo di commissione. E poi ci sono i cosiddetti takers. Questi di qua decidono come vogliono fare il CoinJoin e in questo grande market appunto si mettono d'accordo makers e taker, e a quel punto inizia la coordinazione e si riescono a fare questi CoinJoin. La coordinazione qui su JoinMarket è un qualcosa di decentralizzato, proprio perché il coordinatore può cambiare continuamente. Nel coordinamento centralizzato invece il coordinatore rimane sempre lo stesso. Questo può avere degli svantaggi ma anche dei vantaggi. Ad esempio, i vantaggi sono che le operazioni di CoinJoin che vengono fatte risultano un po' tutte uguali, e quindi si ha un cosiddetto maggiore anonymity set, cioè livello di anonimato che si riesce a ottenere da queste operazioni. Quindi possiamo, diciamo, dire che il CoinJoin è una tecnica in cui si cerca di rompere la tracciabilità dei propri fondi on-chain, e questa cosa qui equivale un po' come a cancellare tutta la storia pregressa di determinati fondi. Ora, giusto per essere chiari, questa di qui non è l'unica possibilità che si ha per rompere la tracciabilità on-chain, ne abbiamo anche altre. Nel mondo Bitcoin non so quanto questa è rappresentata, però ad esempio esistono i cosiddetti mixer. Cosa sono i mixer? Spesso viene utilizzata questa parola un po' come sinonimo di CoinJoin, ma non è la stessa cosa, perché un mixer è di fatto una entità centralizzata a cui voi mandate i vostri fondi, glieli lasciate lì in gestione, quindi perdete momentaneamente la custodia, e poi di conseguenza quello che succede è che quando voi volete indietro i vostri fondi vi verranno ridati altri fondi, magari di un'altra persona, e in questo modo si rompe assolutamente la tracciabilità. È chiaro che anche qui ci sono dei vantaggi e degli svantaggi nell'utilizzare i mixer. Se devo essere sincero, a me le due tecniche mixer e CoinJoin non piacciono particolarmente, e ora vi spiego il perché, anzi ve lo spiego subito, perché purtroppo quando si fa CoinJoin, proprio per il fatto che si deve fare una transazione on-chain, rimane una traccia indelebile, quindi che dei fondi sono passati attraverso un CoinJoin è qualcosa che purtroppo si vede e rimane indelebile. Questa è la ragione per cui molti exchange stanno iniziando proprio a non accettare quei fondi che derivano da un coinjoin, e questo è un grande problema per chi ad esempio ha fatto dei coinjoin. È un grande problema, però attenzione, relativamente, perché anche se io faccio coinjoin o ricevo dei fondi che sono stati coinjoinati, si dice, quello che succede è che di fatto se io non penso mai di dover caricare quei fondi su un exchange, non ho mai nessun problema. Se io non penso mai di dover spendere on chain, ma magari utilizzo Lightning Network, anche lì non ho nessun problema. Quindi questo per dire che a me non piace la tecnica del coinjoin, perché rimane una traccia indelebile, però senz'altro nella storia di Bitcoin ha rappresentato qualcosa di molto 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 importante. Ci sono alternative al coinjoin? Dal mio punto di vista sì. Ci sono altri strumenti che si possono utilizzare per rompere la tracciabilità. Uno di questi strumenti, è chiaro che bisogna sapere quello che si sta facendo, però è ad esempio Lightning Network. Ricordatevi che quando voi avete dei fondi on-chain potete in maniera assolutamente sovrana e autonoma, senza affidarvi a nessun servizio, portare questi fondi su Lightning, e a quel punto quello che succede è che su Lightning, essendo proprio intrinsecamente fatto in modo da dare molta privacy a chi sta spendendo determinati fondi, a quel punto potete tranquillamente spenderli, perché su Lightning, quando voi fate un pagamento su Lightning, non lasciate mai una traccia sulla blockchain. Ci sono solamente le transazioni di apertura e chiusura canale, eventualmente, ma non c'è mai una traccia proprio di ogni singolo pagamento. Quindi tiriamo un po' le somme di questa puntata. Se acquistate dei satoshi senza fare KYC e li utilizzate così per come ce li avete, associare quei satoshi alla vostra identità è molto molto semplice. Se utilizzate dei satoshi che acquistate senza KYC e utilizzandoli ovviamente sfruttando il protocollo Tor, avete un livello molto già elevato di privacy. Non è possibile associare quei fondi alla vostra identità, ma è possibile comunque seguire quei fondi e fare una sorta di clusterizzazione. Abbiamo spiegato prima che cos'è. Per evitare questa cosa qui ci sono delle tecniche, come ad esempio quella del coinjoin che abbiamo spiegato in questo episodio, che consentono di rompere appunto la tracciabilità dei fondi. Il coinjoin ovviamente ha dei vantaggi, ma ha anche degli svantaggi. Ad esempio, i fondi che sono stati coinjoinati possono essere discriminati da alcuni exchange, problema che è relativo se non si pensa mai, e io incoraggio sempre, di caricare i propri fondi su un exchange. Ma comunque, in ogni caso, se oltre questi strumenti che abbiamo visto in questa puntata, a cui abbiamo accennato in questa puntata, utilizziamo ad esempio Lightning in maniera completamente sovrana, in maniera completamente self-custodial, allora a quel punto il livello di privacy è davvero tanto 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 elevato, soprattutto quando voi su Lightning i fondi li spendete, perché lì avete davvero un layer di privacy molto molto buono su Lightning. Quindi per concludere questo episodio volevo un attimo dire una cosa. Quando si studia Bitcoin è chiaro che ci sono tante cose da sapere. Se posso permettermi di darvi un consiglio che do ogni giorno anche a me stesso, non fermatevi alle cose superficiali, cioè non pensate di saper inviare dei fondi, ricevere dei fondi sul vostro hardware wallet per saper utilizzare Bitcoin con un certo livello di sicurezza e privacy. Utilizzare Bitcoin in senso assoluto è una cosa molto 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 semplice, non serve neppure studio. Utilizzarlo con sicurezza è più difficile, utilizzarlo con sicurezza e privacy richiede ancora più studio. La cosa importante da capire è che comunque questo studio è sempre alla portata di tutti, quindi di tutti coloro che vogliono un minimo impegnarsi per proteggere la propria indipendenza finanziaria, la propria privacy finanziaria, possono farlo senza grandi sforzi. Io con questo vi saluto.